parla è Claudio Simeoni insieme a Francesco.
Salve, sì, beh, stranamente a quest'ora di solito non mi sentite, ma visto impegni informatici Radio Gamma 5.
Informatici, sistemazione del computer di Radio Gamma 5.
Allora appunto mi sono dovuto fermare, avuto quell'occasione, salutiamo gli ascoltatori. Io appunto ricordo l'appuntamento di domani sera a Marostica, appuntamento in via Montello 66, sullo statale che è da Marostica a Porta Bassano, dalle ore 20 e quarto alle ore 20.45. L'argomento della discussione del serale è chiedersi il perché delle cose. Vi aspettiamo, casomai per chi ha bisogno di informazioni, su internet trova tutte quante le coordinate, tutte le informazioni, tutti i siti per avere queste informazioni, questi dati. E appunto chi vuole parlare di persone, chi vuole passare dal virtuale al reale, noi siamo sempre disposti a passare dal virtuale al reale.
Al reale, vero? Sì, siamo sempre disposti a incontrare sempre tutti praticamente, meno che una persona.
Ma forse ci penserà qualcun altro, non faccio incontrare. No,
meglio va. Va bene Francesco.
Sì, io vi saluto, vi lascio qua con Claudio e ci sentiamo giovedì prossimo o chi vuole domani sera. Ciao a tutti.
Ciao. Ciao Francesco, buon viaggio.
Ciao.
Allora, noi invece cominciamo la trasmissione parlando del, appunto, dei dibattiti che facciamo il terzo venerdì del mese, perché come saprete ormai stiamo arrivando verso la fine di quello che è il ciclo, verso la fine, siamo al 15° dibattito, che è esattamente quello che faremo domani sera e che tratteremo il chiedersi il perché delle cose. In pratica, quando abbiamo cominciato i dibattiti, l'abbiamo fatto per diciamo così, aiutare Gamma 5, nel senso che Radio Gamma 5 aveva preso questa sede a Marostica e praticamente ci ha detto fateci quello che volete, usatela in qualche modo, fate dei dibattiti anche per tirare su, diciamo così, qualche soldo per Radio Gamma 5. E i primi dibattiti, se vi ricordate, li abbiamo fatti appunto a nella sede di Gamma 5 a Marostica, appunto in via Montello 66, che via Montello è la statale che da Marostica porta a Bassano, e là facemmo, diciamo così, i primi dibattiti. Poi Radio Gamma 5 non poteva più finanziare quella sede, cioè ha dovuto sbarazzarsi di quella sede perché finanziariamente non poteva sostenerla, e abbiamo continuato il ciclo dei dibattiti a Marostica. Ci siamo arrangiati come abbiamo potuto e abbiamo continuato il ciclo dei dibattiti. Il ciclo dei dibattiti inizialmente era programmato per 19 dibattiti, che sono arrivati 20 praticamente quei temi che facciamo, e abbiamo diviso i dibattiti in tre grandi gruppi: la vita nel mondo dell'essere natura, la vita nel mondo sociale umano e la vita nei mondi della percezione. Abbiamo cominciato nella vita nel mondo dell'essere natura, abbiamo trattato praticamente 10 argomenti. Abbiamo trattato le determinazioni, nelle quali abbiamo spiegato come l'essere umano deve considerarsi se stesso un Dio, come tutti gli altri esseri della natura, e in quelle condizioni può affrontare il mondo, perché se non le affronta in quelle condizioni non può affrontare il mondo. Infatti l'essere umano dal punto di vista pagano politeista è un protagonista della vita. Abbiamo parlato della volontà col secondo dibattito e abbiamo spiegato come nei mondi ci si rappresenta attraverso l'azione, attraverso quello che noi facciamo, e quello che fanno gli esseri altro non sono che azioni, pertanto è la volontà che si esprime nelle nostre azioni che rappresenta il mondo, e leggiamo il mondo attraverso le azioni. Vedremo dopo, quando faremo un altro tipo di dibattito, come questo verrà ampliato ulteriormente. Abbiamo fatto il terzo dibattito su sospensione del dialogo interno. Come esseri della natura siamo gli unici esseri che parlano anche quando pensano, ma non parlavamo quando eravamo dei piccoli rettili o quando eravamo una sola cellula. E allora è necessario ripercorrere quello che è la nostra percezione, la nostra intuizione, farla venire fuori, e per venire fuori, far uscire l'intuizione da dentro l'individuo, è necessario sospendere il dialogo interno, sforzarsi per sospendere il dialogo interno. Poi abbiamo parlato altri tre dibattiti in cui abbiamo trattato la meditazione come metodo per mettere ordine nel nostro pensato, nel nostro pensiero. Abbiamo parlato della contemplazione come metodo per riconoscere il mondo che abbiamo attorno, per riconoscere gli dèi del mondo e per riaffermare che noi siamo dei all'interno degli dèi. Abbiamo parlato delle correnti vegetative per riconoscere quelle che sono le nostre tensioni interne, quelle che sono le nostre vibrazioni, quello che è anche lo stato psicologico e psichico attraverso il quale far uscire l'intuizione, far venire fuori il percepire, usare quello che normalmente non usiamo mai ed essenzialmente rivitalizzare il corpo fisico. Poi siamo passati al settimo dibattito, abbiamo parlato di ascoltare il mondo attorno a noi, cioè mettere attenzione a ciò che ci sta attorno a noi, quell'attenzione che nel paganesimo antico era la pietas, cioè l'attenzione al mondo, l'attenzione a quello che ci succede, l'attenzione per esempio il non disprezzo, cioè proprio l'attenzione ai bisogni del mondo, e questo era ascoltare il mondo attorno a noi. Poi abbiamo parlato di palpare il mondo. Ricordate, l'essere umano è un essere che ha le mani ed è una sua caratteristica, si costruisce attraverso le mani. Il nono dibattito ha continuato col chiamare le cose col loro vero nome, che serve all'apprendista stregone a superare la forma e la rappresentazione per cercare di arrivare all'essenza delle cose, al loro vero nome, cioè alla loro vera rappresentazione del mondo e non semplicemente la loro apparenza. E infine abbiamo chiuso il mondo dell'essere natura parlando dell'agguato e abbiamo fatto due dibattiti. In un dibattito abbiamo parlato dell'agguato, degli elementi che concorrono all'agguato, cioè dell'agguato in se stesso, cioè in generale, e che cos'è l'agguato. E nel secondo dibattito abbiamo parlato degli elementi dell'agguato, da cosa è composto l'agguato e quali sono le sue caratteristiche. Finito il mondo all'interno dell'essere natura, siamo passati alla vita nel mondo sociale umano. La vita nel mondo sociale umano, abbiamo fatto il primo dibattito togliendoci dal centro del mondo. Noi nasciamo in un sistema sociale che ci illude che noi siamo importanti, che noi siamo preziosi, e in realtà ci illude di essere creati ad immagine e somiglianza di un Dio pazzo. Ebbene, e noi dobbiamo toglierci dal centro del mondo. Dobbiamo cavarsi fuori, noi non siamo così importanti alle attenzioni del mondo, ma noi siamo importanti per noi stessi. Allora togliersi dal centro del mondo porta noi stessi a considerare noi stessi importanti. E poi siamo passati allo scetticismo: se noi non siamo più importanti, se noi non siamo nelle grazie del Dio padrone o del comando sociale o dei potenti che governano il mondo, chiaramente noi dobbiamo essere attenti a ciò che succede e dobbiamo mantenere un atteggiamento scettico per non farci coinvolgere in cose che non ci riguardano o cose che potrebbero danneggiarci. E allora abbiamo parlato dello scetticismo. Abbiamo continuato col chiederci il perché delle cose. Dal scetticismo abbiamo continuato col giudizio di necessità. Il giudizio di necessità, che abbiamo parlato dei vari giudizi che vengono emessi, dunque anche il valore all'interno della stregoneria, del paganesimo, della menzogna, che cos'è in realtà la menzogna, e siamo arrivati a chiedersi il perché delle cose, che è il dibattito di domani. E nel dibattito di domani vedremo quelli che sono i grandi, diciamo, la collocazione dell'uomo all'interno dei grandi sommovimenti sociali, per cui la critica, per cui la distruzione della struttura sociale, a cosa serve, tutte quelle cose che rappresentano, diciamo così, i grandi perché della vita, i grandi perché naturalmente sempre in relazione a noi e al mondo che viviamo, che in questo caso è il mondo sociale. Continueremo poi con la follia controllata e continueremo con la sospensione del giudizio, l'attenzione, l'intento e il sognare, che andranno avanti con i prossimi dibattiti. Bene, per riuscire a far capire in cosa consistono i nostri dibattiti, manderò in onda, grazie sempre al lavoro di Franco, quello che è il dibattito sull'arte dell'agguato, e sarebbe praticamente il terzo CD, cioè la terza parte. Vi ricordo che tutti i nostri lavori, grazie al lavoro di Franco, vengono tutti quanti messi in CD. E ormai penso che siamo le uniche persone, non so di quanti, che hanno 500 ore di trasmissioni in CD. penso che non sia mai successo da nessuna parte. E a proposito di questo, vi rilego ancora il comunicato che abbiamo mandato in prima, nella prima trasmissione, con i ringraziamenti a Radio Gamma per i risultati che abbiamo ottenuto in internet mettendo le trasmissioni. In pratica, mettendo le trasmissioni in internet, parecchie decine di persone, si parla di centinaia di persone, hanno cliccato sulla radio e hanno ascoltato le nostre trasmissioni praticamente in internet, sia partendo dai nostri siti, sia partendo dai linkaggi che esistono in giro. Abbiamo aperto una nuova lista di discussione che ha il suo sito principale nella radio in internet, per cui tutte le trasmissioni che vengono fatte per Radio Gamma 5 vengono replicate in internet. Ebbene, ringraziamenti che vengono fatti sia dalla Federazione Pagana che dall'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti sono assolutamente doverosi. E il comunicato dice questo: le trasmissioni di Radio Gamma 5 di magia, stregoneria e paganesimo messe su internet non solo vengono ascoltate da parecchie decine di persone fuori zona, ma hanno raggiunto un livello di apprezzamento fra il molto buono e l'eccezionale su Live 365 Network internazionale specializzato in radio su internet. Ringraziamo tutti i collaboratori a questa impresa, ringraziamo Franco Carraro e la sua passione per la libertà, ringraziamo il presidente della cooperativa Radio Gamma 5 per l'affetto che ci ha dimostrato affrontando in maniera intelligente situazioni travagliate, ringraziamo gli speakers di Radio Gamma 5 che con la loro azione ci hanno convinto del valore delle nostre trasmissioni e ci hanno indotto ad assicurarci nella proprietà. Ringraziamo il lavoro delle persone affezionate alla trasmissione che col loro lavoro hanno permesso il trasferimento della trasmissione su CD al fine di assicurarne la memoria del tempo, e questo grazie a Franco. Ringraziamo il lavoro di Renzo e i suoi sentimenti grandi come grattacieli che fanno viaggiare in tutto il mondo le trasmissioni di magia, stregoneria e paganesimo a cura di Francesco Scanagatta e Claudio Simeoni. Firma Istituto Mediterraneo Studi Politeisti e Federazione Pagana. Qui in radio abbiamo lasciato una cinquantina di volantini dove c'è sia il comunicato nella prima parte del volantino e nella seconda parte del volantino c'è la pagina di Live 365 dove sono le trasmissioni Claudio Simeoni, paganesimo, registrazione di trasmissioni, e ci sono sia i dati che la scaletta, la leggenda per leggere i dati. Per cui lo lasciamo qua, se qualcuno vuole verificare quanto sosteniamo sta qui in radio. Vi ricordo che in qualsiasi ora del giorno, in qualsiasi ora della notte, chiunque può ascoltare Radio Gamma 5 su internet e sentire il tipo di trasmissioni che facciamo. Per cui il tipo di trasmissioni che facciamo ha una connotazione ben precisa che non ha niente a che vedere con i maghi della televisione, i cartomanti e ciurmaglia del genere, che è solo una banda di truffatori che utilizzano quello che è il condizionamento educazionale che i cattolici impongono sui bambini per usare la fiducia delle persone e praticamente fare fesse. Questo l'abbiamo sempre sostenuto, lo sosteniamo sempre, perché per noi fra un cartomante e un prete non esiste nessuna differenza. Bon, detto questo, vi mando in linea, vi mando in onda quello che è la terza parte del CD sull'arte dell'agguato. Questo CD andrà avanti per circa 30 minuti. Nel frattempo accenderò i telefoni e prenderò le telefonate. Bene, ciao a tutti e a risentirci fra mezz'ora.
Inadeguate, ancorando se stessa all'intento per il quale si esercita l'azione soggettiva. Cioè, anziché a necessità ci ancoriamo all'intento. L'intento quale direzione nella quale esercitare necessità sommando la propria volontà soggettiva. Da qui le grandi strategie della stregoneria. Io ve le dirò e dopo fatti vostri. Cioè, io ve le posso solo dire dopo che verranno già tutti quanti. 1. Girare lo sguardo. L'infinito ci tende un agguato e qua siamo prede di agguato. 2. Riconosciamo noi stessi e costruiamo agguati per sviluppare la nostra percezione e la nostra emotività, il nostro sentire, il nostro intuire, il nostro sapere, in sintesi la nostra coscienza e la nostra consapevolezza. I risultati di questi agguati, per quanto ci riguarda, sono scoppi di energia che ampliano noi stessi. In pratica, dopo aver subito un agguato, noi diventiamo grado di fare degli agguati, però gli agguati che li facciamo a noi stessi. Infatti quando noi diciamo praticare l'arte dell'agguato, il soggetto che pratica l'agguato sono io agli altri, al diverso, all'esterno, però in realtà pratico un agguato a me stesso, perché per fare degli agguati esterni devo trasformare me stesso, quindi in realtà pratico degli agguati a me. Ogni volta che io divento consapevole di qualcosa sono degli scoppi di energia. Però questo va a modificare me, ma quando io sono modificato c'è un momento in cui l'agguato che noi prepariamo è riversare la nostra trasformazione nel mondo. In pratica, se prima ci hanno educato, ci hanno fatto come volevano loro, il mondo ci tende un agguato e ci impedisce di aver paura, noi facciamo degli agguati nel mondo, in realtà facciamo degli agguati a noi stessi, gli agguati che facciamo a noi stessi noi ci modifichiamo e dopo facciamo un grande agguato al mondo, perché riversiamo nel mondo ciò che noi siamo diventati. E tutto questo per preparare il grande agguato alla grande signora. La morte corpo fisico. Allora, il primo agguato, girare lo sguardo. Siete tutti qua perché siete stati tutti presi di agguato, eh? Dico subito. Girare lo sguardo è il risultato della prima strategia, applicando l'arte dell'agguato. O qualcuno lo fa a noi, o noi lo facciamo a noi stessi. L'intento consiste nel passaggio da una condizione di esistenza basata sulla sottomissione e dipendenza, da una condizione che, riconoscendo le condizioni oggettive in cui si sviluppa la nostra esistenza, decide di esercitare la propria libertà come adattamento soggettivo alle variabili oggettive, oggettivamente riconosciute. Questo atto soggettivo di modifica della direzione dell'impegno delle nostre azioni viene scambiato in psicologia con il ribellismo o il rifiuto di convenzioni imposte. In realtà, mentre nel ribellismo alle convenzioni imposte ci sono degli atti rivolti al momento contingente o ad una situazione specifica, quando si cade in una situazione di agguato che ci costringe a girare lo sguardo, c'è una specie di riesame della propria vita. Per tutti quanti gli altri, mi compreso prima degli altri, abbiamo tutti guardato la nostra vita che caso che è. Infatti siamo qua apposta. Se quanto ci ha portato a girare lo sguardo era una serie di azioni, anche violente, la decisione di girare lo sguardo, chi è che ha vissuto delle azioni violente, delle azioni tristi, delle azioni che pesanti, che penso tutti quanti, sì. Una serie antiviolenta, la decisione di girare lo sguardo non ha nulla di violento, ma esprime la decisione potente di impadronirci di strumenti per affrontare in modo nuovo la nostra vita. Come mai siamo diventati prede di un simile agguato, anziché andare in chiesa obbedienti e seguenti? Nessuno va più in chiesa, o è qualcuno che era, magari il funerale, ma prima.
Io.
Uno, qualcuno conosceva noi stessi e le nostre possibilità, il nostro sentire, il nostro intuire e la nostra emotività manifestava questo. Due, gli oggetti del mondo sapevano discernere fra gli oggetti del mondo che stavano loro attorno. Tre, gli oggetti del mondo rispondevano alle necessità dei propri bisogni. Quattro, gli oggetti del mondo discriminano fra i soggetti che individuano quali sono più predisposti a subire il loro agguato. 5. Anche quando uno dorme, gli oggetti del mondo analizzano il soggetto che hanno individuato per meglio procedere considerando lo sviluppo dell'insieme in cui questo soggetto agirà. Rispetto. Gli oggetti del mondo analizzano il soggetto che hanno individuato per meglio procedere considerando lo sviluppo dell'insieme in cui questo soggetto agirà. Da me si chiamava Barba 3 quella volta.
Come?
Barba 3. Quello che mi ha teso un agguato a me si chiamava Barba 3. Barba 3 mi ha teso una volta. 6. Gli oggetti del mondo agiscono in sintonia Gli oggetti del mondo agiscono in sintonia ai bisogni di un soggetto senza per questo far percepire al soggetto di subire un agguato che lo trasforma. 7. Gli oggetti del mondo praticano una fusione di intenti fra chi ha teso l'agguato e chi l'agguato ha subito. 8. Gli oggetti del mondo ci hanno teso quell'agguato quando era un oggetto esterno e si sono sottratti all'identificazione da parte della nostra ragione. Solo noi abbiamo agito su noi stessi. In pratica l'agguato l'abbiamo tenuto noi a noi stessi. 9. La nostra volontà ha fatto delle scelte. Le scelte sono state fatte nelle condizioni che ci tesero l'agguato. Gli oggetti del mondo hanno costruito delle condizioni alle quali noi abbiamo risposto. 10. L'ineluttabilità dell'attacco finale giunge da se stesso, con le nostre scelte e con il nostro essere qua stasera. Per cui ci hanno teso un bel agguato. E a tutti quanti, uno a uno, non c'è, nessuno c'è scappato da quello. Nessuno c'è scappato da questo.
Però... Spiegati in termini concreti, 1912.
Noi siamo abituati a sentirci ad immagine e somiglianza del Dio padrone. Noi siamo circondati da coscienze, da esseri, da consapevolezze, sia immateriali, sia come coscienze di oggetti, sia come alberi, sia come piante, e chiamiamo dei. Tutti questi fanno delle strategie d'esistenza. Tutti questi praticano i tre dei, le loro necessità, i loro intenti e loro stessi. Noi, siccome ci pensavamo che fosse eravamo bravi, eravamo figli, non avevamo fatto caso. E mentre gli altri non facevamo caso al mondo, e il mondo intanto tesse le sue tele. E allora qualcuno ci tesse le tele per farci il regalo, e qualcun altro tesse le tele per farci un mazzo tanto. Se ci abbia fatto un regalo, un mazzo tanto, questo non lo fai molto. Una tela e noi abbiamo risposto. Possiamo dire che sono gli dei che hanno fatto questo, non sbagliamo assolutamente. Il condizionamento educazionale, naturalmente lo abbiamo fatto tutto noi. Noi abbiamo scelto, noi abbiamo deciso, noi abbiamo voluto e noi abbiamo seguito i nostri bisogni. Senza, se noi non avessimo fatto questo, quell'agguato non sarebbe mai successo. Perché vi ricordate cosa vi ho detto la volta scorsa? Un agguato in stregoneria, l'ultimo lato finale, l'ultima cosa, deve venire da se stessa, altrimenti la tigre preda e si mangia il cervo. Siccome noi non veniamo mangiati, per rispondere a un agguato che ci viene fatto dobbiamo fare di nostra volontà. Il condizionamento educazionale ci ha teso un agguato per sottometterci quando eravamo appena nati. Il mondo ci ha teso un agguato quando siamo cresciuti. A quell'agguato si è risposto fondendo i nostri intenti per quello che noi siamo col mondo. Ora non possiamo più, non possiamo fare altro che andare avanti. Per farlo dobbiamo riconoscere l'importanza di noi stessi. L'agguato che il mondo ci ha teso ci ha costretti a girare lo sguardo. È come per una gallina nata ed allevata in una gabbia stretta che viene liberata prima e che gli si insegna ad amare i grandi spazi. Non può più ritornare in una gabbia stretta, altrimenti morirebbe, impazzirebbe, avrebbe reazioni strane, insomma. Giusto?
Sì, sì, sì. Attendo come che scappa, poi dopo che entro in gabbia e muore tutte.
E così, questo vale anche per noi altri. C'è qualcuno che tornerebbe in ginocchio a pregare e supplicare il Dio padrone?
Per
finta. Sì, per follia controllata. Ma io sto parlando di un'altra cosa. Eppure, ognuno di noi è stato addestrato da bambino a farlo. Anche chi fra noi non si è completamente ripulito, mantenendo una qualche nostalgia, forse Dio esiste, forse non esiste, sa che non può più tornare indietro.
Ma piuttosto di dire è stato addestrato, sarebbe più chiaro secondo me dire è stato plagiato.
È stato educato.
Ma è tutto un plagio allora.
È tutto un plagio, no? È tutta un'educazione, è tutto un insegnamento, è tutto quello che vuoi definire. Però in fondo su quella la cosa.
Dunque io sto sempre per televisione c'era Cionfoli, ex frate Cionfoli, il quale aveva mostrato un quadro dove lui ha dipinto il grande eretico prima e santo dopo, Padre Pio, e dove lui ha fatto vedere che di fianco, lucidando, se viene fuori un altro volto. Da tempo che sarà oggetto di devozioni varie.
E viene fuori anche due volte sulla battimento delle porte.
Dice qualcuno deve tornare lì a pregare?
No.
Ma devi altri.
Ci dobbiamo
andare bene, no? Adesso vuol dire.
Siamo bene.
A questo punto continuiamo. Scusate, mi sa qualcuno deve dire qualcosa. A questo punto continuiamo riconoscendo noi stessi, anziché un oggetto esterno da cui dipendiamo. Tipo il Dio padrone, la provvidenza, il 13 a tutto calcio, il miracolo a Lourdes, Padre Pio. E allora dobbiamo tendere agguati a noi stessi. Nelle pratiche d'agguato nei confronti del mondo strano, perché io dovevo risolvere quella questione e l'avevo risolta dopo. Nelle pratiche d'agguato nei confronti del mondo, se qualcuno riflette, una volta aveva paura. Ora si affrontano le condizioni della vita, o almeno ci si prova. Ok, noi, ho scritto ok, lo so, ma non mi piace dire. Non andiamo dalla mamma a dirgli, sai mamma, faccio stregoneria, cerco di capire che cos'è la stregoneria. Solo che se non lo facciamo non è perché ci vergogniamo o perché vogliamo nascondere qualche cosa di losco, ma perché ora ci rendiamo conto quanto sia complicato e spesso inutile spiegare a chi vive pregando l'utilità e la necessità di vivere per sfida. Perché dico questo? Perché ora c'è la necessità di costruire noi stessi, la nostra emotività, attrezzare di forza e di potere e di determinazione la nostra sensibilità. Non ci serve più solo per registrare le offese subite, ha ferito la mia sensibilità, anche se restano, ma la direzione nella quale condurre le strategie per il proprio benessere e il proprio piacere. Bisogna armare la nostra percezione, il nostro sentire, il nostro sapere, la nostra conoscenza e anche come ci si muove in altre parti. Bisogna armare tutto. Per farlo dobbiamo sconfiggere tutta la struttura e tutti gli strumenti che il condizionamento educazionale e la sottomissione ci ha imposto e con i quali ci costringe a muoversi, giudicare e agire nel mondo. Chi ha vissuto rapporti di lavoro conosce la frase «vai a parlarci», oppure quante volte abbiamo tentato di parlarci o parlargli, ma i nostri tentativi venivano frustrati. Per lui parlargli veniva considerato un atto di debolezza, lo si considerava importante. Ci parlava per prenderci in giro. Manca la sintonia emozionale fra l'intento espresso dalle parole e l'intento espresso dalla struttura emotiva, dalla sensibilità e dall'intuizione. E noi prendevamo per buono quanto lui ci diceva ed era solo inganno. Cosa ci costringeva a prendere per buono quelle parole? Quella struttura e quegli strumenti che il condizionamento educazionale ci ha imposto. Come ce l'ho imposto? Attraverso l'azione. Come lo possiamo rimuovere? Attraverso l'azione. Se una persona è senza una gamba, gli diciamo comunque devi camminare. Rafforza i muscoli, usa le stampelle, impara ad usare la carrozzina, ma tu devi muoverti, devi camminare. Anche se, se non è alzati e cammina, cosa fa? Anche se io ho subito il condizionamento educazionale, gli oggetti del mondo mi hanno teso un agguato affinché la mia sensibilità e il mio sentire si accordassero con loro. Ora che non posso non sentire, anche se non ho gambe perché troncate dal condizionamento educazionale, la mia zavorra, devo comunque camminare, devo iniziare ad agire, praticare l'arte dell'agguato. Io mi organizzo per agire nei confronti degli oggetti del mondo e questo ormai lo dovete fare. Tutti quanti dovrebbero cominciare a pensare
di organizzarvi rispetto alla situazione in cui vivete, rispetto a chi vi circonda, rispetto al vostro lavoro, rispetto ai vostri problemi, rispetto ai casini con l'ospedale, rispetto ai, insomma, penso a tutti quanti i casini come vi interessa. Bisogna fare organizzarsi, ma non si può fare. Io mi organizzo per agire nei confronti degli oggetti del mondo. In realtà questa azione che porto con veemenza nel mondo è l'azione con la quale concretizzo, do azione e sostanza alla mia emotività e al mio sentire. Deve conto, se gli altri vi organizzano rispetto a qualcosa, costringe anche l'intuizione e la sensibilità a venire fuori. Cioè date spazio alla vostra intuizione, alle vostre emozioni, alla vostra sensibilità. Vi ricordate cosa abbiamo detto nel dibattito, chiamare le cose con il loro vero nome? C'è una tecnica che ci permette di superare il fenomeno nella sua rappresentazione ed è la sua manifestazione nell'oggettività. Il leone affamato, se mi salta addosso, si sfama mangiandomi. Questa è la descrizione di un fenomeno. Per questo fenomeno io lo chiamerò col suo vero nome soltanto davanti alla bocca di un leone affamato. Nello stesso modo le nostre emotività e il nostro intuire verranno modificati una volta che sono esposti. Pertanto, quando voi fate una strategia da guardia, ci dovete mettere le vostre emozioni, il vostro sentire, il vostro intuire e la vostra immaginazione. Almeno usate l'immaginazione. Ma non si espongono al giudizio o all'arbitrio degli altri, si espongono all'interno delle nostre azioni, dell'oggettività, attraverso il nostro vivere per sfida. Cioè non è che vi mettiamo la piazza che tutti pasteggia come chi vuole, ma le esponiamo all'interno del nostro vivere per sfida, come pratica dell'arte della guata. Ecco che allora non andiamo più a chiedere o a parlare come dei supplici, ma andiamo a parlare all'interno di un progetto d'agguato il cui scopo è: se te mi dici cosa devi dirmi, dopo che te mi dico che devo da dire, vedo se riesco a farti un mazzo tanto, sono almeno, o almeno che provo.
Non succede sempre.
Lo so, però mi basta cominciare, qualche volta, là dove è possibile incominciare. Non so, infatti è un'abitudine da prendere, è una, anche perché far venire fuori l'intuizione, far venire fuori le emozioni sempre se ne fatica, eh? Se in altri noi cominciamo a farli venire fuori un po' alla volta diventa sempre più difficile.
Ma se li fai venire fuori un po' alla volta cominci da piccole cose, ti diverti,
sì,
diverti
e dopo si espandono, e dopo si espandono anche nelle grandi cose.
E il guaio è che dopo viene etichettato come proprio coglione.
Sì, in effetti.
E noi siamo rompi coglioni, mi.
Sì.
Dove sì, che non mi ha considerato un rompiballe? In internet sono rompiballe per eccellenza. È già arrivato uno a vero Francesco in lista nostra, dopo è andato in un'altra lista a fare il rapporto di quello che ha trovato, e la roba da fuori di quella lista, c'è roba troppo da fuori di testa. Noi siamo dei rompi coglioni, tutti noi qua siamo dei rompi coglioni. Tutti noi nella nostra vita abbiamo fatto delle cose che gli altri non capiscono.
Non si può romperli, non so che
tu per realtà in attualità dire tutte cose. Chi viene a rompere i coglioni?
Sono
gli altri. Tu non vai a la vista degli altri a rompere i coglioni, dire cosa devono dire o cosa devono fare.
Questo è vero.
Sono loro che vengono per
però,
noi
sì,
cosa dobbiamo dire o cosa dobbiamo fare.
E si nascondono pure sotto falso nome. Ma perché non hanno il coraggio delle loro azioni.
Ma il problema è che
sono trasparenti,
guarda fronte, guarda tutti gli altri.
Ma il problema è che non servono più coglioni perché fai delle cose per rompere le palle a qualcuno, ma servono più coglioni solo perché esisti, solo perché fai delle scelte, solo perché le tue scelte non sono sottomesse, no? Per questo sei rompi coglioni.
È il massimo,
è vero, infatti noi siamo tutti rompi coglioni qua dentro, eh?
Sono... senza
muoversi riusciamo a rompere i coglioni. Sì. Grazie, basta che adesso c'è qualcuno, cazzo, no? È vero, è vero.
Vado di UCUCI.
Allora, tabella 23, dai, non vogliamo abbastanza bene stasera, non sei 10. Allora, parlare all'interno di un progetto d'agguato, il cui scopo è soddisfare le nostre necessità, dove intento sono soddisfare, necessità sono i nostri bisogni e noi stessi è il nostro. Sempre quei tre che vi ho detto prima, necessità, intento e noi altri. manifestiamo i tre dei di cui abbiamo parlato all'inizio, si obietta, questo era che il discorso di prima lo concludere, ma io ho paura, ma questa è la cosa che non è vera, c'è nessuno che c'è qui dentro stasera ha paura, nessuno, quelli che sono qui dentro ha paura, infatti quando si è subito un agguato dal mondo non si ha più paura, piuttosto non si sa da dove iniziare. Non puoi aver paura perché? Perché hai subito un agguato dagli oggetti del mondo. Puoi avere timore di fare alcune cose che vorresti fare. Senti che ti mancano dei dati e delle informazioni. Magari sei diventato consapevole dell'immenso che ti circonda. Cosa faccio? Magari ti hai paura di far più capelli quel che è vero. Però non avete nessuno di voi paura. Le forze che ti spingono lasciamo perdere la paura dei vermi, dei ragni, questo è un altro discorso. La paura è l'incapacità della persona di affrontare lo sconosciuto. Infatti mi qua mi sono arrabbiato anche con mia moglie, perché lei compra sta bene e non mi ha neanche fatto vedere il psicosomatismo della paura. Si dice,
non è
mia. Sì, mi fa no,
quella che è
l'alcolite? Quella, esatto, quella che è l'alcolite, sì. Praticamente ogni volta.
Su tutti i numeri della.
C'è qualcosa, sì.
Se vuoi te leggo tutti, ho preso molto dettagliato.
Cioè, praticamente questa ragazza cosa c'è? Ogni volta che deve affrontare qualcosa che non sa come andrà o non sa cosa si trova avanti, trova il mal di pancia con il tempo.
Quella, cioè,
no, 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 il stomaco.
Si
è fatto
il psicosomatismo delle cose. Potrebbe essere anche uno psicosomatismo a piacere.
Sì, sì, no, no, è vero.
Era legato alla, proprio alla paura del piacere, in realtà.
No, era paura, no. Se fosse tempo lo leggo, comunque è la paura di affrontare lo sconosciuto, anche se lo sconosciuto magari sapeva che era piacevole, c'era una bella serata con amici, c'era andare fuori col moroso, eccetera, però il fatto di avere questa scadenza, di questo sconosciuto da dover affrontare, la
era un attimo più complesso, siccome ha una leggenda. Lei è una vita bella, amici regolari, fidanzato, con rispetto, tutta una vita
perfetta.
Ha una cena con amici, ha conosciuto un uomo poco anziano di lei,
ha avuto
un buon rapporto, ed è stato un bel rapporto con lui. Temeva di nuovo di trovarsi di fronte ad una situazione che in qualche modo gli rimetteva in discussione tutte le sue belle carrellinee. Mi rapporto, no? Quindi un qualcosa che era per sconvolgere delle emozioni. E rispondeva appunto.
E quindi
aveva
dato
degli esempi. Quindi anche con una paura del piacere, perché gli è successo una cosa vera, no?
Comunque la paura non è altro che l'incapacità, l'impossibilità della persona di affrontare lo sconosciuto. Questa è la paura. Che dopo gli altri che avevo dei timori o del fastidio, non so, mettere le mani per terra, o avevo paura dei batteri, o adesso c'è la paura della traccia del carbonchio, cioè cacciate, insomma, però, il fatto che vi siete questa paura è poi un altro discorso. Quello che la paura è quella che ti impedisce di affrontare quello che non te sei. E non solo il timore di non essere abbastanza attrezzato, non essere all'altezza, eccetera, ma proprio ti blocca fisicamente, emozionalmente. Per cui nessuno di voi ha tenuto la terra. È solo per finita di dire un po'. Sì, magari ho paura di attraversare la strada perché magari avete paura, in realtà non è vero. E perché non avete paura? Perché avete subito un agguato degli oggetti del mondo. Gli oggetti del mondo vi hanno preso un agguato, vi hanno girato lo sguardo. Dove andrà dopo lo sguardo che vi hanno girato, questo sono affari vostri, gli oggetti del mondo non ne frega niente, però in realtà vi hanno dato la paura. Le forze che ti spingono ad agire si sono liberate dentro di noi. So che devo agire, ma non so da che parte incomincio per non fare troppi danni, o non so che pesci pigliare. E questo è affari vostri, gli oggetti del mondo non ne frega niente. Se voi volete organizzare la vostra vita, se quindi voglio organizzare la mia, l'oggetto del mondo bastava solo girare lo sguardo. Non so come praticare, ma intanto divento consapevole che dovrò praticare l'arte dell'agguato. Dovrò incazzarmi, dovrò essere attrezzato, dovrò cominciare a vedere come fare. Magari non lo so fare, perché non potrò mai più tornare a vivere né per supplica o per sottomissione, non potrò più fare. Gli elementi dell'arte ve li ho già detti dalla volta scorsa. Diciamo che questa è la fase della lucidità, quando diventate consapevoli che vivete per agguato, cioè che dovete comunque attrezzarvi, questa si chiama lucidità. Manifestando la necessità di vivere praticando l'agguato, vi scoprite a praticarlo. In realtà, in effetti, basta pensare di dover vivere praticando l'agguato e scoprire che lo state in realtà facendo. Magari solo con l'immaginazione, però state cogliendo degli aspetti che prima non coglievate, non pensavate. Qualche volta vi imporrete di agire in questo o quel modo, ma l'intuizione dentro di voi spingerà all'azione la vostra volontà. L'intuizione dentro di voi farà emergere i bisogni che chiede la soddisfazione. Quando dentro di noi sorge la necessità di praticare l'agguato, la ragione sarà costretta a giustificare l'individuo di cui si ritiene padrona e lo farà in due modi. Per quando voi cominciate a usare l'intuizione, cominciate a usare le vostre emozioni, il vostro sentimento, molte cose del ragionamento gli arriva dopo. E allora il ragionamento che fate è giustificazione di in realtà quello che avete fatto, di quello che avete pensato, di quello che avete desiderato. Come non c'è conforme alla morale, desidero una roba, non c'è conforme alla morale. Mi dovrei essere un bravo padre di famiglia e invece mi ha detto, pare così. E allora la ragione va a giustificare perché, cioè va a trovare le giustificazioni. E allora la ragione giustifica se stessa, dilatando se stessa, cioè cercando sapere e conoscenza per giustificare quello che fa, oppure facendo proprio gli stimoli dell'intuizione e rimuovendo i blocchi che ha imposto l'emotività. In pratica vi rimuove un po' di morale, un po' alla volta. Ed è il primo dibattito che stiamo dicendo questo. Lucidità come forma di dilatazione della ragione nel mondo. Lucidità come sensazione di crescita della consapevolezza dell'individuo. C'è un problema nella vita sentimentale? Pratica l'arte dell'agguato. Oh, C'è un problema sul posto di lavoro? Pratica l'arte dell'agguato. C'è un problema nella vita sociale? Pratica l'arte dell'agguato.
La seduzione è un agguato.
È un agguato. Soprattutto una ragazza, è un agguato. L'abbiamo detto anche la volta scorsa, pesantemente. L'unica cosa che avevo detto è che non si può saltare l'osso e violentare, perché l'atto finale dell'agguato in seduzione deve venire da solo, deve affascinare. Solo che i problemi non sono uno nella vita, ma sono milioni. Pratica un milione di atti dell'agguato. Scusate, ma spesso sembra inutile ogni azione e ogni determinazione soggettiva. Pratica l'arte dell'agguato, dove al suo centro siamo noi stessi, ed è imparare la pazienza. La pazienza che non è una forma di accettazione passiva di un dato di fatto al quale sottomettersi, ma è il riconoscimento che non si hanno i mezzi per condurre le operazioni d'agguato che vorremmo.
Confucio disse...
Sì,
arriva.
Ah, sì.
No,
no. Allora, ripeto un'altra volta il concetto. La pazienza, che non è una forma di accettazione passiva di un dato di fatto al quale sottomettersi, ma è il riconoscimento che noi non abbiamo i mezzi per condurre le operazioni d'agguato che vorremmo. Io voglio fare un mazzo tanto a una persona che penso, però non lo posso fare perché è massa potente, se vuoi tila, è massa potente, non lo posso fare, ve assicuro, non sono in grado di fare. Beh, insomma, è un capo di Stato prima di tutto, dopo un capo religioso con almeno 1 miliardo di persone, poi insomma c'è anche una buona polizia che lo potenzia.
Ma qui c'è un po' di atide ormai.
Vabbè, quello è un altro discorso, però tu non lo troverai mai da solo.
Gli altri deve sostenere qualcosa, quello si
voglio sempre
qualcosa, va bene.
No, allora, visto, visto che non posso fargli un atto d'avvocato a voi tira, chiaramente non esistono proprio i presupposti, cioè se, che me lo cavi dalla testa, non ci sono
soldi. L'hai già fatto.
Possiamo però fare dei piccoli atti d'avvocato rispetto ai mezzi che possono condurre a un agguato più grande. Cioè, magari che sia anche il prete a cui posso fare un bel agguato e fargli fare una figuraccia di me. Posso fare trasmissioni a radiogramma, per esempio, e magari riesco a fare qualcosa. Posso fare una bella pagina web dove spiego tutta una serie di concetti, anche questa è un'altra cosa. In pratica possiamo definire in questo caso la pazienza come la capacità di un individuo che costruisce strategie d'agguato che, non potendo essere portato a termine, lo costringono a costruire strategie d'agguato ai mezzi che diventano il fine del suo agguato, pur mantenendo costante l'oggetto a cui tendere l'agguato.
Si sì, ferma una serie di burattini, guardiamo in ucce, dove riguardo quello del prete, no? Non invitate la cena o a pranzo quando vengono detto. E devo distribuire davanti a porta della chiesa.
Anche questo non potendo fare grande
fatto.
Ma questo vale anche per le cose quotidiane, no? Magari tu hai il figlio che è un grandissimo fermo, no? È chiaro che non te puoi attaccare direttamente al figlio, fare un agguato al figlio, però puoi vedere tutte quelle piccole cose che gli stanno attorno a cui tu invece puoi tendere degli agguati, per cui puoi far girare lo sguardo. Questa è una condizione. Se in pratica a volte ci sono delle cose troppo grosse, oppure mettono in gioco i nostri sentimenti, no? Però esiste un corollario attorno. Allora la pazienza è quella di non incazzarsi rispetto, cioè esude che mi va in piazza da Pietro a spogliarmi nudo per sprezzare la bottiglia, e invece abbia ovviamente in manicomio, come voleva far Bisetto, no? Cioè dispensare però posso mettere in atto tutta una serie di azioni che sono più utili. Ma questo vale per qualsiasi cosa nella vita, anche per il posto di lavoro, per l'ufficio, se massa distante. Però posso avere questo tetto vicino a fare un bacio tanto, è una scelta. E allora l'agguato, anche se voglio ciapparmi in ufficio, in realtà mi ciappo il tizio, no? Oppure mi ciappo qualcos'altro e poi decido.
Come quando in fabbrica uno aveva voglia che il padrone non sapesse qualcosa, che avevo le persone addette, con cui parlavo con me e 2 minuti e già era dopo, e già era a confessarsi in ufficio.
Io
non
proprio
per quel motivo. Sì,
difatti mi intendo solo. Solo fatto una qualcosa che io dicevo in
alto. Scusa, l'obiettivo però io posso non raggiungerlo.
Certo. Però modifichi te stessa.
Però se l'obiettivo non l'ho raggiunto.
Intanto tu muori, che ti interessa? Cioè, ricordiamo sempre che noi altri morimmo.
Vabbè, però parlo di cose pratiche, anche di cose normali. Se io l'obiettivo non riesco a raggiungere, cerco le strategie, i mezzi, no, cerco di fare tutto possibile, però morivo. Dove
devo dire? Noi altri parliamo di stregoneria, no?
Sì.
Come la stregoneria scuola devo modificare noi altri. Allora, invece se tu vivi la vita sociale, ti chiedi i compiti anche di raggiungere gli obiettivi pratici, cioè gli obiettivi immediati.
Sì.
Ora, l'arte dell'agguato serve per modificare te e gli obiettivi pratici che devi raggiungere.
Eccoci qui nuovamente in diretta. Allora, quello che voi avete ascoltato fino adesso non era altro che il terzo CD, cioè una parte del terzo CD dell'arte dell'agguato, quello che abbiamo ottenuto come dibattito. E naturalmente io vi faccio ascoltare dei quarti d'ora, dei 20 minuti, però qui si tratta di 3 CD della durata di 75 minuti l'uno, credo. Vediamo un attimino perché non so esattamente di quanto, comunque dovrebbe essere 74 minuti l'uno, per cui praticamente 3 CD 7, 14, 21 sarebbero 220 minuti, pari a circa quasi 4 ore di registrazione. Tanto per far capire quanti sono durati questi due dibattiti relativi all'arte dell'agguato. Bene, questi dibattiti, la qualità del dibattito che voi sentite adesso è stata portata avanti finora per 14 dibattiti. Stiamo arrivando al 15° dibattito, che tratta il chiederci il perché delle cose. E nel chiederci il perché delle cose, che è il dibattito di domani sera, è l'essere umano si fa giano nel sistema sociale, raccoglie la conoscenza del passato, ma agisce nel presente per fondare il futuro. E nel chiederci il perché delle cose vediamo tutta una serie di posizioni, tutta una serie di modi di essere dell'essere umano all'interno del mondo. Naturalmente io non dico tutto quello che è, ma do tutta quella serie di indicazioni, tipo come ho fatto per l'arte dell'agguato, per riuscire a comprendere quali sono i movimenti all'interno del sistema sociale. Le cose che dico sono assolutamente necessarie, per essere considerate, cioè devono essere considerate in modo prioritario. Dopodiché, oltre a quelle cose che dico, ce ne sono altre che non dico, però sta la singola persona dopo fare la sua ricerca e puntare la sua attenzione. Io fornisco solo degli strumenti di partenza, degli strumenti dai quali la persona parte per andare dopo a appropriarsi dei suoi strumenti. Purtroppo nel sistema sociale in cui noi viviamo non esiste nulla di simile a quello che noi facciamo, esistono soltanto la psicoterapia praticamente, che ha delle vaghezze molto lontane a quello che noi stiamo facendo. Ogni tanto io uso anche la psicologia, la psicanalisi, alcuni elementi della psicologia e della psicanalisi per dimostrare alcune cose, cioè per far capire alcuni concetti essenzialmente. Però in realtà il crogiolo dello stregone, la via occidentale della conoscenza proprio del paganesimo politeista, come è stata fatta all'interno dei dibattiti, non ha nessuna rappresentazione per quanto riguarda il sistema sociale. Perché? Perché fa parte di tutto quel patrimonio di conoscenza della stregoneria che non si impara nel mondo quotidiano, cioè non si è mai imparato nel mondo quotidiano, ma si imparava soltanto in percezione alterata. Quello che io metto nel quotidiano è quello che io riesco a fare, cioè è il nostro sforzo di portare le condizioni della percezione alterata al mondo quotidiano, cercando di essere più razionali e più coi piedi per terra possibile. È chiaro che quando parlerò dell'intento e parlerò del mondo dove gli oggetti del mondo sono rappresentati dalle azioni, e quando gli oggetti non fanno delle azioni, sono trasparenti, gli si passa attraverso perché in realtà non esistono, dovrò parlare di un mondo da fuori di testa, per cui chiaramente anche là dovrò usare un certo tipo di esempio, un certo modo di essere. Però tutto quello che è stato fatto fino ad oggi e fino al prossimo dibattito sono tutte condizioni che noi possiamo ritrovare nel mondo quotidiano e possiamo ritrovarle nella vita di tutti i giorni. Quando parleremo dell'attenzione, entrando nei mondi della percezione, chiaramente parleremo sempre di cose pratiche. Un po' meno pratiche saranno quando parleremo del sognare, però vi assicuro che se uno inizia a sognare diventa una cosa assolutamente pratica e assolutamente funzionale sotto almeno 10 punti di vista. E quando parleremo della sospensione del giudizio con tutto quello che comporta, vedrete che anche se parleremo di cose abbastanza fra virgolette strane, in realtà parleremo sempre di cose che sono comprensibili. Ed è il nostro sforzo, cioè il nostro sforzo che è quello di rendere razionale, di quello di rendere funzionale la stregoneria. Bene, io chiudo qui la trasmissione dandovi appuntamento per domani sera alle ore 20:15 alle 20:40 via Montello 66. Via Montello è la statale che da Marostica porta a Bassano. Vi aspetto e poi andiamo tutti in sala dibattiti. E il dibattito è chiedersi il perché delle cose. Ciao a tutti, vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista, stregone, guardiano dell'Anticristo. Il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera e l'indirizzo dell'Istituto Militare Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica, Vicenza. Ciao!